io adesso ho un'altra ospite a cui voglio dare il benvenuto, in collegamento con noi Lucrezia Lobianco, anche lei è una grande amica di Radio Città Aperta. Buongiorno Lucrezia, benvenuta, bentornata.
Anzi. Ciao Ludovica, grazie mille, ormai ci sentiamo a casa, guarda, grazie mille per accogliere noi, la nostra famiglia curda, se non ci fosse voi, quando siamo veramente in difficoltà, guarda, come dire, il vostro invito è sempre molto molto gradito.
Bene, bene, eccoci qua, siamo molto contenti di sentirti. Giusto un anno fa eri nostra ospite, parlavamo delle condizioni dei profughi ospiti del campo di Makhmur e dicevamo, ecco, vivere sospesi senza sapere come sarà il futuro. Forse un po' in quest'anno che è passato abbiamo, come dire, sperimentato un piccolo assaggio di cosa significhi essere fermi, anche se noi viviamo comunque in una situazione molto più avvantaggiata. Allora, cosa ha comportato la pandemia? Qual è la situazione oggi nel campo profughi di Makhmur? Rifacci un po' un quadro della situazione.
Il quadro, guarda, noi ci eravamo sentite, io ero venuta insomma poco dopo essere stata al campo e già la situazione, non so se ti ricordi, vi avevo raccontato che eravamo in embargo già, insomma, al contrario degli anni precedenti dove insomma la situazione era comunque difficile, ma si poteva girare, si poteva andare in giro. Intanto racconto un attimo a chi, ai pochi che ormai non sanno cos'è Makhmur, perché ormai, come dire, l'abbiamo raccontato a tutti, però ne approfitto per ridire un attimo di che cosa stiamo parlando, poi dopo ti racconto della pandemia, no? Il campo di Makhmur è un campo iracheno ed è un campo di profughi curdi turchi che l'esercito aveva evacuato con la forza, il cui villaggio, l'esercito aveva evacuato con la forza, insomma, tanti anni fa, i villaggi erano abitati da contadini, pastori e così via, loro hanno attraversato le montagne tra Turchia e Iraq, seguiti da elicotteri turchi e sono arrivati in Iraq, dove non sono stati accolti benissimo perché i Peshmerga di Barzani non hanno proprio gradito, nonostante, come dire, la comune etnia, il loro arrivo. Dopodiché loro sono riusciti a trovare questo posto, questo deserto, diciamo così, dove effettivamente non c'è nulla, molto vicino a Rojava, siamo vicino alla Siria, dove sono riusciti a rimanere, ma solo esclusivamente per il fatto che quando poi è arrivata Daesh sono stati praticamente gli unici a difenderla, quindi diciamo ora non sono graditi ma sopportati. Che è successo? È successo che l'anno scorso poi dopo c'è stato questo embargo e noi abbiamo cercato di aiutarli come potevamo, insomma, come? Cercando di garantirgli un'ambulanza, perché nonostante l'embargo, se ci fossero stati dei casi di malattia, di cose eccetera, di urgenza, di ferimenti e così via, loro potessero comunque raggiungere una città vicina, insomma, certo, potessero andare in una città vicina per dover raggiungere lo stato. Non immaginavamo proprio che ci potesse essere una pandemia, figurati, insomma. Comunque poi alla fine, con l'aiuto di tutti, abbiamo comprato questa ambulanza, gliel'abbiamo direttamente, cioè,
quindi
con l'ambulanza,
quindi ad oggi parlare. Ecco, l'ambulanza ce l'hanno, cioè questa può essere una certezza, può essere una buona notizia in qualche modo. Ok,
attenzione, l'ambulanza ce l'hanno e quindi diciamo che ci eravamo lasciati a quel punto, prima della pandemia. Quando poi c'è stata la pandemia, noi abbiamo fatto una raccolta fondi velocemente perché loro avessero dei respiratori, in qualche modo che avessero qualche dei ventilatori e dei respiratori nel caso che la pandemia fosse arrivata da loro. Da loro in effetti è arrivata molto tardi rispetto all'Italia, per dire, quindi alla fine ci eravamo quasi messi l'anima in pace.
Perché pensavate, ecco, stando nel deserto,
l'ambulanza, qualcosa compreranno loro, dai, più o meno ce la possiamo fare. Ma non è andata così perché la pandemia è naturalmente arrivata e perché la prima cosa che è successa è stata che quando loro si sono trovati in difficoltà e hanno messo le persone in ambulanza per poterle comunque portare in ospedale, niente, li hanno rimandati indietro. L'ospedale non ha potuto raggiungere, cioè l'ospedale, l'ambulanza non ha potuto raggiungere nessun ospedale, che voglio dire, è una cosa molto grave, perché vuol dire che non c'è nessun diritto, è un crimine, è proprio un crimine contro l'umanità.
Certo.
E le sei persone sono morte per strada, questo è successo poi, e questa cosa è gravissima, insomma. Quindi si è capito che questa ambulanza in questo momento non serve. In questo, proprio guarda, 2 minuti prima che tu mi chiamassi, Ismet Aslana, che è il nostro traduttore, insomma, mi ha mandato un comunicato stampa che ha scritto Mahmoud e che stavo leggendo proprio quando tu hai chiamato, no? In cui loro ci hanno fatto un ultimo resoconto, quello che avevamo prima della settimana scorsa, dopo ti dico, delle condizioni relative alla pandemia, ma soprattutto ci hanno fatto un resoconto di tutti gli altri, come dire, di tutti gli altri ammalati che non possono comunque muoversi e che hanno bisogno, cioè adesso questa ambulanza avrebbe dovuto portare non solo naturalmente i malati di coronavirus, ma anche gli infartuati. Lei ci fa l'elenco, dice abbiamo delle persone che hanno avuto un infarto, abbiamo delle donne che devono partorire, abbiamo delle situazioni, diciamo, urgenti. Ti premetto, lì c'è un piccolo ospedale, ma naturalmente con l'emergenza Covid è tutto saltato, naturalmente, cioè, perché i medici sono due, gli infermieri sono pochi, e anche riuscire a collegarsi col campo è complicatissimo, perché la nostra dottoressa di riferimento, che parla inglese, è dietro ai malati, e quindi poi riesce in qualche modo a seguirci poco, insomma.
Scusa Lucrezia, un'altra piccola domanda per inquadrare la situazione: quante persone vivono nel campo di Mahmoud attualmente, più o meno?
13.000.
Ecco, non stiamo parlando quindi di una tendopoli, cioè, che poi anche se fosse, non stiamo parlando comunque di decine di persone, parliamo di migliaia di persone abbandonate,
certo,
a se stesse.
Parliamo di questo, esattamente, sono abbandonate loro stessi. Noi da qua avremmo la possibilità di mandargli dei respiratori, ma poi non ce l'abbiamo, perché non c'è modo di mandarli. In realtà l'unico modo di dargli una mano è mandare dei fondi, perché è l'unica cosa che si riesce a fargli arrivare. Ora, qual è la complicazione ulteriore? Loro non possono uscire, quindi poi questi fondi dobbiamo farli arrivare anche attraverso la Mezzaluna Rossa, perché loro possono forse andare, cioè potranno andare e portargli i respiratori così come li abbiamo mandati l'altra volta. Loro non possono uscire e di fatto un po' devono uscire comunque di notte quando è possibile, perché devono procurarsi il cibo, insomma, quindi poi un po' lì si sono ammalati. Vabbè, comunque la situazione, che ti devo dire, te la leggo in questo momento perché è proprio
in diretta, dici tutto.
In diretta vi leggo, aspetta un secondo che la riapro, vi lascio tutta la parte, vi risparmio tutta la parte, diciamo, relativa a tutte le altre patologie, che comunque sono tante, voglio dire, ci sono anche loro e non dobbiamo dimenticarceli. 162 pazienti con il coronavirus sono ricoverati, loro hanno destinato uno spazio, che è lo spazio scolastico, perché naturalmente nessuno sta andando a scuola in questo momento, per l'isolamento dei malati di coronavirus, insomma, questo ce l'hanno già detto. In cinque sono morti, quattro sono infettati con grandi complicazioni, 78 pazienti sono in questo momento positivi, 3 di loro avrebbero bisogno di essere intubati e di ventilatori, e altri sono intubati con i ventilatori che già sappiamo. Questo è. Dopodiché che cosa succede? Succede che loro hanno bisogno, naturalmente, oltre che di ventilatori, cose, insomma, come dire, ossigeno e così via, ci chiedono, tanto ci ringraziano per tutto quello che, insomma, che siamo riusciti a mandargli fino adesso, che per carità sono stati mandati con i soldi che abbiamo raccolto anche tramite attraverso la radio, insomma, questo ci tengo a dirlo. Mancano proprio, ci mancano, aspetta, vi leggo proprio, mascherine, ci mancano guanti, ci mancano tubi per intubare, ci mancano reagenti, gli manca tutto, questo fondamentalmente, gli manca tutto, perché 160 persone su 13.000 come dire, su 13.000 che stanno nel campo, immaginatevi voi, insomma.
Poi aggiungiamo il fatto che in un campo profughi si vive in una grande promiscuità. Io ho visitato, ho vissuto anche nei campi profughi della ex Jugoslavia, e non è che tu ti puoi isolare, dici vabbè, c'ho il mio bagno personale, mi chiudo dentro una stanza. Lì magari stanno in 20 dentro una tenda, quindi il discorso del distanziamento penso sia... Dimmi com'è allora, come si organizzano?
Non è così. Loro hanno fatto un bellissimo lavoro e si sono fatti delle case, si sono fatti delle scuole, si sono fatti dei punti di aggregazione. Attenzione, questo è un campo profughi pilota, diciamo così, perché loro sono riusciti ad applicare i principi del confederalismo democratico e sono molto organizzati da questo punto di vista. Ma rimane un campo profughi, che sotto, quindi ognuno alla sua casa, un bagno per ciascuno, no, non c'è. Però voglio dire, c'è comunque un bagno in ogni casa, però diciamo che quello che il grosso problema deriva proprio dall'embargo, dal fatto che non si possa uscire, del fatto che ci siano molti spazi comuni che in questo momento comunque non sono utilizzati, perché ognuno sta a casa sua come deve, insomma. Però è un posto piccolo dove il campo è abbandonato a se stesso, quindi no, non immaginarti le tende, perché non è così, è molto... vi manderò delle foto perché per farvelo vedere, insomma, no? È una cosa, perché esiste poi da
svariati anni, quindi insomma effettivamente hanno avuto modo, per fortuna, di costruire delle abitazioni degne di questo nome.
Sono assolutamente, come dire, con i soldi di tutti, hanno fatto proprio così, cioè è proprio una vera comunità, quindi hanno costruito tutte le case una per una, cioè non c'è nessuno per strada, non c'è nessuno nella tenda, non immaginate questo, immaginate però che sono in mezzo al deserto e non c'è nulla e teoricamente non si può uscire se non di straforo, e questa diciamo è la situazione, quindi non è che non è il campo profughi che potete pensare, che per carità ce ne sono moltissimi così in Iraq e sono campi profughi, diciamo, più che altro sono campi di profughi in casa, mettiamola così, e che noi abbiamo visitato, dove ci sono veramente le tende, che sono quelle dove abitano, diciamo così, i profughi iracheni che dall'epoca di Daesh sono stati cacciati dalle loro case e vivono nelle tende, non torneranno mai nelle loro case che a loro volta sono state rioccupate, quello è tutto un altro problema, diciamo.
Certo.
Sono seguiti comunque da emergency, insomma poco. Però
dunque, e Lucrezia, poco, quindi... No, certo. Voi state organizzando una raccolta fondi con un'associazione, come si chiama e come si fa a trovarla?
La nostra associazione si chiama Verso il Kurdistan. Noi abbiamo già chiesto delle cose con l'associazione e poi ve le facciamo anche sempre vedere, perché io sono dell'opinione che se tu chiedi soldi, dopodiché è giusto che chi mette i soldi veda che cosa ha comprato, quindi poi vi manderemo, così come saranno sul mio profilo Facebook, le foto delle cose che abbiamo comprato, delle cose che hanno comprato, insomma, così come abbiamo messo quelle dell'ambulanza e così via. L'associazione si chiama Verso il Kurdistan, la causale che vi chiederemo sono aiuti urgenti per il campo di Makhmur, Liban, spero che ce lo metterete poi voi nel podcast.
Sì, poi noi metteremo tutte le informazioni del caso, cara Lucrezia, perché è sempre importante.
E vi battiamo cassa, come sempre, perché insomma loro per noi sono veramente un'altra famiglia, insomma, li sappiamo là soli, abbandonati, noi non possiamo andare, non andiamo da tempo, non andiamo da più di un anno, insomma, quindi siamo preoccupati, siamo sconfortati, abbiamo difficoltà per riuscire a sentirli. Nel frattempo tutta la parte, diciamo, loro più o meno sono organizzati con la corrente elettrica, con il gas e con... in parte con il gas e con internet, una parte erano organizzate da soli, un'altra parte erano organizzati con la città e così via, ma tutta quella parte là è saltata, quindi insomma è anche difficile sentirli, insomma abbiamo degli aggiornamenti che non sono più giornalieri ma sono settimanali e non sono belli, insomma, quindi come dire, non vorremmo lasciarli soli noi prima di tutto, insomma, ecco, questo è il punto.
Certamente, non li lasciamo soli.
Per questo.
Perché poi bisogna dire che in questo momento, no, siamo un po' concentrati su noi stessi, sui nostri problemi, però non dobbiamo mai dimenticare appunto che mentre noi pensiamo al panettone, con chi lo possiamo mangiare, con chi non lo possiamo mangiare, c'è gente che insomma ha problemi un po' più gravi, no? Allora allargare il nostro orizzonte a volte ci aiuta anche a relativizzare anche le nostre difficoltà, che esistono, ma ecco, non sono così grandi rispetto ad altre.
Non le dimentichiamo, perché anche le nostre sono importanti, anche le nostre vanno valutate e così via, però poi ci sono anche gli altri, insomma, e non ce le dimentichiamo. Io
certamente
spero di essere invitata ancora una volta da te per venirti poi a raccontare che cosa siamo riusciti a fare per loro, e anche a raccontarvi che, come dire, che la pandemia là è sotto controllo e come vanno le cose, e cominciare poi a lavorare di nuovo con loro, diciamo, come abbiamo fatto fino a poco tempo fa.
Poi tu, Lucrezia, sei una grande viaggiatrice, quindi immagino che tu stia proprio mordendo il freno in questo periodo, perché sei sempre in giro.
Guarda,
anche per il tuo lavoro di giornalista, no? Qual è il primo luogo dove vorresti andare appena finita questa situazione?
Ah, là.
Ecco.
Sicuramente
lo sapevo.
Sicuramente che ti mancano tantissimo, devo dirti, no? Poi appunto, se potessi veramente sarei lì domani. Saranno le prime persone che tornerò a trovare, escluse le cose che poi devo fare per lavoro, diciamo quelle che devo fare per dovere, ma quelle che voglio fare per piacere, sicuramente i primi sono loro. Mi mancano tantissimo, ci mancano tantissimo, guarda, veramente è proprio una parte della famiglia ormai lo sai, noi andiamo spesso e ci vogliamo molto bene, veramente ci vogliamo molto bene. La cosa che voglio dire, perché mi preme, è che noi adesso ci stiamo preoccupando per loro, ma loro per noi erano preoccupatissimi, ci chiamavano prima che la pandemia arrivasse anche là, diciamo così, no?
Certo.
Erano loro a farsi sentire che cosa possiamo fare, che cosa potevano fare, no? Esserci, perché poi voglio dire, la famiglia è quella, no? A noi è stato molto di conforto avere loro vicini.
Certo.
E adesso siamo appunto nella stessa situazione, ci sentiamo sì che loro sono più in difficoltà, ma ci sentiamo che siamo tutti nella stessa barca, appunto nella mia barca ci sono anche loro, ecco, questo
certo.
Volevo dire che è stato commovente sentirli così tanto vicini, quando insomma il problema, diciamo, mettiamola così, era solo nostro.
Certo, certo.
Perché una famiglia è anche questo, no? Noi ci preoccupiamo per loro, ma loro si preoccupano per noi, e sempre in continuazione.
E io credo che sia poi questa la sostanza dell'umanità, della fratellanza, di queste parole che oggi sembrano così un po' inflazionate, invece poi è proprio in questi periodi di grande difficoltà che si sente che il lavoro che si sta facendo è importante, che siamo poi veramente tutti una grande famiglia. Cara Lucrezia, io ricordo che poi noi ci siamo viste anche durante il lockdown per provvedere anche a mandare degli aiuti al Baobab, quindi è proprio quello della solidarietà, per parlare delle parole con l'accento sulla A, che sono un po' il leitmotiv di questa puntata, sono parole belle che noi cerchiamo di mettere in pratica appunto in tutti i momenti, quindi non è che se ci occupiamo del Kurdistan poi non ci occupiamo delle persone che stanno qui a Roma, si fa tutto.
No, anzi, devo dire, si fa tutto, e quanto prima ci andrà anche di tornare a fare musica insieme, perché anche quello ci manca, insomma, diciamo così. Però sì, ecco, sì, siamo, ecco, vorremmo tornare un po' a una vita normale. Dai, faremo tutto.
Ce la faremo, cara Lucrezia, malgrado tutto. Allora,
malgrado tutto.
Io ti ringrazio veramente tanto, anche a nome di Radio Città Aperta. Noi siamo sempre a vostra disposizione. Spero che questa nostra chiacchierata arrivi, venga ascoltata anche a Makmur, nel Kurdistan iracheno. Intanto donate. Oggi pomeriggio metteremo sul nostro sito il podcast con tutte le coordinate, tutte le informazioni del caso. Grazie Lucrezia e a prestissimo con buone notizie.
A prestissimo, rimango con voi ad ascoltare la presentazione del nostro amico che arriva subito dopo. Vi saluto e vi mando un bacio a tutti. Grazie ancora per l'ospitalità.
Grazie, ciao. Ciao.